tema dell'energia. Come sempre ci saranno tre incontri, il primo un po' di presentazione del problema. Questa sera abbiamo con noi l'ingegner Giancarlo Tenaglia dell'Enea, poi se vorrà dire anche qualcosa lui sul PECOCE, che è questa associazione, che anzi magari poi ce ne parli brevemente. Adesso qui presta servizio attualmente e affronteremo appunto il tema dell'energia. Parleremo di consumi, parleremo di risorse energetiche, parleremo anche delle implicazioni che l'energia ha sugli aspetti sociali, sugli aspetti civili. Poi il prossimo mercoledì, come sempre, avremo una tavola rotonda. Una tavola rotonda con moderatore sempre Giancarlo, poi ci sarà Ermete Realacci, che è il presidente della Lega Ambiente, Sergio Segre, che è un fisico dell'Università di Roma, se non sbaglio dovrebbe essere qui presente, poi l'ingegner Vigotti dell'Enel. Poi concluderemo il terzo incontro mercoledì 9 marzo, facendo il lavoro di gruppo, cercando un po' di approfondire i punti e le tematiche che sono usciti in questi due mercoledì, e poi, se ci riusciamo, presentare anche qualche aspetto concreto rispetto al discorso delle tecnologie solari. Questo è un po' il quadro per questi tre mercoledì. Grazie.
Grazie a Giancarlo, grazie a voi dell'invito. Io in genere ho la voce molto bassa, per cui ditemelo quando non sentite, interrompetemi, perché è una chiacchierata informale, spero che così lo sia, e vi dirò cose forse vecchie, però vale la pena ripeterle. Ho inteso questa presentazione semplicemente una presentazione delle problematiche, con qualche cifra, qualche numero, tanto per rendere concreto il discorso. Ma il dibattito, secondo me, dovrebbe venire alla prossima riunione, ossia su questi dati.
Ah sì, così si sente un po' di più.
Allora, su questi dati che sembrerebbero asettici, naturalmente c'è una lettura di essi che non è asettica, e ognuno di noi avrà opinioni diverse, probabilmente diverse da quelle che io esporrò, e le segniamo e la volta prossima ne faremo oggetto di dibattito. Io vorrei dividere questa chiacchierata in tre parti, le solite tre, no? La Gallia era divisa in tre parti, in parte in tre, eccetera. Uno, il rapporto uomo-energia, ossia che rapporto ha avuto sin dall'inizio l'uomo con l'energia. Il secondo, quali sono le fonti di energia. E il terzo, quali sono gli impatti, le implicazioni dell'uso dell'energia. E poi dopo vedremo che cosa significa e come va letto. La prima cosa era che il problema energetico non è un problema indifferente, a cominciare dal piano economico. Vi do una cifra solamente sul mercato: il mercato del petrolio nel 1990 era qualcosa come 350 mila miliardi. Ecco, ci si fanno le guerre, ci si fa tutto. Il mercato mondiale del petrolio nel 1990 comportava circa 350 mila miliardi.
Di lire.
Sì, ho fatto tutto in lire, in modo che non abbiamo problemi con i dollari. Primo rapporto dell'uomo con l'energia. Ecco. Se ti è più o meno chiaro. Sono disegni vecchi, ma penso che intanto valgano lo stesso, siccome partono un po' dalla preistoria. Non è ben segnato, ma questa è, diciamo, l'energia a disposizione dell'uomo nel tempo. Naturalmente non c'è l'anno zero, la preistoria, però grosso modo l'energia che l'uomo ha a disposizione solamente facendo affidamento ai suoi muscoli. E questo livello qui è questo. Poi a un certo punto l'uomo si è fatto aiutare dagli animali, particolare dai buoi, nel coltivare, nell'irrigare, eccetera. Allora l'energia a sua disposizione è saltata, questi sono decadi, quindi c'è un fattore 10 da una striscia all'altra, ognuno è una decade.
quasi raddoppiato, diciamo, la disponibilità di energia. Poi quando ha disposto anche dell'energia del cavallo, i cavalli esistevano, ma si trattava di trovare come imbracarli e come poter sfruttare la loro forza, e come vedete è quasi saltato di un fattore 10, 10 volte l'energia disponibile dall'uomo. Poi non c'è scritto lì, ma l'uomo ha cominciato a usare le ruote ad acqua, i mulini ad acqua, e i primi ad asse orizzontale, e poi dopo questi prima di Cristo, poi dopo sono venuti quelli ad asse verticale con un maggiore rendimento, e poi finché direi nel XVI secolo, come vedete, già la disponibilità dei mulini ad acqua dava un'energia che era di 3 ordini di grandezza, quasi 4 ordini di grandezza di quelli che disponeva l'uomo. Voi capite come l'uomo ha cercato sempre questa disponibilità di energia, perché ai suoi riflessi significava più capacità di, più potere se volete, ma vedetelo anche capacità di lavoro, capacità di soddisfare le sue richieste, dal mangiare a avere un livello di vita migliore e così via, riscaldarsi e così via. Quindi il tentativo di avere sempre maggiore energia a disposizione è venuto sempre dall'inizio dell'umanità, perché si trattava all'inizio anche di pura e semplice capacità di sopravvivenza, no? A un certo punto si sono, come vedete, sviluppate molto, è stata un po' la rivoluzione del Rinascimento, i mulini ad acqua. Contemporaneamente nel XVII secolo cominciano a svilupparsi le macchine a vapore, con rendimenti, come vedete, all'inizio relativamente bassi, poi sempre maggiormente crescenti. Qui stiamo nel 1800-1850, quando il vero salto viene fatto verso 1000, quando abbiamo la turbina a vapore, che è un salto qualitativo, e voi vedete che abbiamo quasi 6 ordini di grandezza, ossia un milione di volte di più della disponibilità che il singolo uomo ha con le sue stesse energie. Qui non figura i nuovi reattori, i nuovi missili, dove credo che abbiamo qualcosa come 16 milioni di kilowattore, quanto l'uomo aveva qualche cosa di molto meno di un decimo. Quindi andiamo a qualche cosa come 10 alla 8, ossia 100 milioni di volte di energia disponibile. Come vedete, o come potete vedere, alcune fonti di energia, direi, sono state piatte, tecnologicamente non hanno migliorato, i mulini a vento, poi dopo con le nuove tecnologie nel Novecento, studiando, si è potuto migliorare il loro rendimento, il loro uso, ma il grosso delle macchine che hanno dato una disponibilità di energia molto grossa, di potenza molto grossa, stiamo all'inizio del Novecento. Questa è l'epoca, questo è il rapporto, vorrei dire, rapido, uomo-energia. Poi che cosa ha fatto? Vediamo un momentino, porta porta, questo uomo. Oh, naturalmente questo ha, vediamo il rapporto con l'agricoltura, che cosa è successo. Tratto tanti, questi sono morendo qua, stanno. Però, naturalmente questa energia ha ridotto il lavoro dell'uomo, e vediamo in particolare, questo è un diagramma che rende ragione di quello che è successo negli Stati Uniti, il rapido rimpiazzo degli animali per coltivare in agricoltura, in particolare dei muli. Voi vedete, no, dei cavalli e dei muli, sì. C'era un qualche cosa nel 910 come 25 milioni di muli negli Stati Uniti, adesso negli anni 60 si erano ridotti sì e no a 2-3 milioni, quando contemporaneamente c'è stata una crescita, sia una messa sul mercato e una crescita, un maggiore uso dei trattori. Quindi i muli sono andati a decadere, però quello che volevo dirvi è che un quarto della produzione agricola degli Stati Uniti andava per alimentare i muli. Quindi come vedete, direi, non è semplicemente un passaggio tecnologico, c'è una maggiore produzione perché un quarto del territorio adesso può essere messo a disposizione, diciamo, per una produzione per l'uomo, viceversa prima era occupato, utilizzato per alimentare i muli che aiutavano l'uomo a produrre. Venuti i trattori, naturalmente i muli non servono più, aumentano i trattori e aumenta la produzione. Questo è un diagramma, aspettate che forse in modo che lo vediate tutti, vabbè qui non c'è. Va bene, grosso modo vi rendete conto come la crescita e le ore di lavoro grosso modo sono rimaste costanti nella campagna con leggera diminuzione, però il prodotto per ora di lavoro del singolo uomo è andato aumentando in maniera fantastica, diciamo, con l'uso dei mezzi agricoli. E la produzione, diciamo, è andata anch'essa aumentando, proprio con l'aumentare delle macchine e il diminuire il numero degli animali. Vediamo rapidamente un'altra cosa che può essere interessante, come l'uomo nel tempo ha utilizzato l'energia. Questo è un piccolo diagramma, cioè qui si batte sempre, scusate, anche questo è puramente descrittivo in funzione di epoche o di società industriali. La prima direi dell'uomo delle caverne, che raccoglieva soltanto, non coltivava neanche, l'energia a sua disposizione era solamente quella sua e basta. Dopodiché l'uomo comincia a irrigare, a raccogliere, a coltivare e incomincia ad avere a disposizione non solamente l'energia che produce, ma anche per riscaldarsi. Qui quella che c'ha è semplicemente quella che gli viene fornita dal cibo che riesce a trovare. Poi è il cibo che riesce, molto di più, che riesce a produrre, in più l'aiuto degli animali, del fuoco e così via. Quest'altra società che vogliamo chiamare, ecco, l'uomo primitivo, l'uomo cacciatore, il primo uomo agricolo che comincia a disporre di sempre maggiore energia, diciamo che questa viene possiamo indicarla come l'uomo industriale, una parte della sua energia è dedicata alla produzione del cibo, un'altra parte non mi ricordo a che cosa, come un'altra parte al trasporto, l'altra parte alla parte industria e agricoltura e questo per bisogni domestici. L'uomo tecnologico, e se prendiamo per uomo tecnologico l'uomo americano, diciamo in termini di riferimento, non necessariamente debba essere lui il riferimento per ciascuno di noi, ma oggi la società sviluppata usa l'energia in questo modo, non è questo quello che debba essere usato, comunque lo usa in questo modo. Come vedete il grosso è diviso grosso modo in tre parti, una parte trasporto, una parte industria e agricoltura. Questi sono consumi domestici o che chiamiamo commerciali, normali, e questa è la parte di produzione del cibo. Questa parte qui è la parte tratteggiata, la parte di energia elettrica. Ossia l'energia elettrica comincia a nascere e occupa un grosso spazio, soprattutto per la parte industria e chiamiamo commerciale. Questo è il rapporto uomo-energia.
Scusi, in termini assoluti quanto consumiamo?
Adesso ci arriviamo. No, se vogliamo possiamo darle, ma questo è dato, ci arriviamo perché io così andavo, non mi ricordo. Perché uno per qualcuno è dato in giallo, ma per me anche io pago io quasi un chilo. Sì, adesso lo dico, scusate, ce l'ho piegato. Oh, dove prende questa energia di oggi? Di nuovo facciamo riferimento un pochettino agli Stati Uniti. Grosso modo, come vedete, all'inizio, mettiamo 1850, il grosso era dato dal legno, dal legname, dagli alberi. C'era un po' di carbone. Poi mano a mano la parte del legname viene a diminuire fino a scomparire completamente, perché è sempre più costoso. Come energia rinnovabile, diciamolo sin da adesso, se vogliamo è un'energia rinnovabile, ma di fatto non è un'energia rinnovabile nella misura in cui viene consumato, viene deforestato e non viene ripiantato. Quindi sarebbe rinnovabile, nel senso che fa parte del ciclo della natura, ma utilizzato così com'è, se si deforesta e non si ripianta, è un bene che non si ripianta. Quello che è successo e sta succedendo. Il carbone, come vedete, la parte della rivoluzione industriale che si è avuta col grosso, con la grossa quantità di carbone che si è utilizzata, incomincia ad apparire il petrolio all'inizio degli anni del Novecento, per poi adesso, come vedete, il grosso è tra petrolio, carbone, gas naturale, comincia l'energia nucleare e l'energia idroelettrica rimane una piccola quantità, nel senso che quello che era sfruttabile, almeno in questi paesi industriali, è stato sfruttato, il resto c'è poco o comunque non conviene rispetto al petrolio e carbone.
Rispetto un attimo, il carbone sta diminuendo.
Come uso?
Come uso.
Come uso, attenzione.
Gas e petrolio sta in aumento?
Certo.
Il gas naturale è più
spazio. È per questo che si fanno le guerre sul gas e petrolio. Come uso, attenzione. E qui di nuovo, come vedete, la suddivisione, diciamo un terzo, trasporti, industria, casa e siamo terziari. Questa parte qui incomincia a essere la parte elettrica che cresce sempre di più. Andare un po' più veloce. Oh, che rapporto c'ha naturalmente l'uso dell'energia con la crescita della popolazione? Questo è un rapporto sempre degli Stati Uniti, cioè no, il consumo mondiale, US Energy Consumption, no, gli Stati Uniti. Questo è la crescita della popolazione e questo invece è il consumo di energia. Questo è il picco della crisi del 29, quindi c'è una diminuzione dell'uso di energia del periodo di crisi del 29, molto visibile, come vedete, la crisi economica e industriale che si è avuta, ma però la fase di crescita è molto alta. Questo che ci dice che l'aumentare della popolazione aumenta l'energia, ma mentre per un certo periodo praticamente è andata quasi con la stessa intensità, poi in una società industriale tende a aumentare molto di più. In una società industriale come quella degli Stati Uniti, se prendiamo quello come riferimento, non è che quello debba essere il riferimento, è quello che forse noi inconsciamente stiamo seguendo. C'è un diagramma dei consumi di energia. Aspettate, pro capite, siccome l'ho fatta all'ultimo minuto, però che parte dell'estate. Questo è il consumo di energia pro capite. Letto così, questa è la media mondiale, si riferisce agli anni 70, intanto sostanzialmente non è che cambia. Qui abbiamo gli Stati Uniti che consumano qualche cosa come il 6 volte la media mondiale, essendo una popolazione che è qualcosa come il 5-6% della media della popolazione mondiale. Poi vediamo che viene Canada, va bene, per la società industriale, la Russia, tenete conto anche che la Russia prima, diciamo, l'Unione Sovietica, molto dell'energia è consumata anche per il riscaldamento, sia un paese estremamente freddo, quindi non necessariamente il consumo di energia andava nelle stesse proporzioni tra trasporto, industrie e così via, fino ad andare a popolazioni estremamente povere con un consumo di energia estremamente basso. Se ben ricordo, se è un dato che ho a memoria, abbiamo che il 30% della popolazione soltanto consuma qualcosa come l'80% dell'energia mondiale e quindi c'è un altro 70% di popolazione che sta col 20% dell'energia mondiale. Naturalmente qui in questi conti non sono tenuti conto di tutte quelle cose marginali che sono gli usi dell'energia, come i residui dalla produzione dell'agricoltura o le potature degli alberi o cose di questo genere, che naturalmente non sono diciamo valutabili in diagrammi di questo genere, che però per i paesi poveri sono un qualche cosa meno di significativo per loro. Andiamo avanti. Qui che c'è? E qui andiamo per aree geografiche. Come stiamo con i consumi di produzione di energia da fonti rinnovabili per aree geografiche? Oggi, dico oggi, non domani, oggi, noi abbiamo qualche cosa, adesso lo vediamo, come energie rinnovabili è solamente un 2%, intendendo per energie rinnovabili, dove sta scritto? Perché lo sapete? Comunque, l'idroelettrica, la mini è considerata al di sotto dei 3 megawatt, la grande è considerata al di sopra dei grossi impianti idroelettrici, le biomasse tradizionali sono, diciamo, gli alberi, la legna, che però è quella tradizionale, che come dicevo non va considerata realmente come veramente rinnovabile, perché non c'è una pianificazione di rimpianto degli alberi, quindi c'è una diminuzione solamente, quindi è un consumo a perdere, e quindi possiamo considerare solamente questa parte qui come biomasse moderne, ossia la coltivazione, la produzione agricola, l'etanolo o cose di questo genere, che hanno un ciclo che è veramente rinnovabile. Se vogliamo, c'è l'energia solare, che se è rinnovabile, diciamo energia eolica. Ma se prendiamo le biomasse e l'idroelettrica piccola, vabbè, mi chiedo scusa, però il consumo mondiale qui mi viene il 17%, però io sapevo che le piccole quantitativi di energia, se noi prendiamo su 100 questa qui, 7,8, vabbè, riprenderò qualche altro dato, era all'intorno solamente sul 2% sul piano mondiale, oggi come uso, delle energie rinnovabili, togliendo naturalmente solare, eolico, eccetera, prendendo le biomasse e l'idroelettrica. No, togliendola perché... No, perché quella c'è, direi, c'è nel senso che ancora... non c'è un grosso uso, come vi dire, stiamo sul 0,80% sul piano mondiale. Va bene, c'è qualche cosa che non mi ricordo, adesso ve lo ridirò.
Quelli sono milioni di pezzi.
Sì, è un'altra unità di misura, per cui bisognava uniformare tutto, ma significa in termini di energia milioni di tonnellate di petrolio equivalente. Poi abbiamo il chilocalorie, il chilowattora, eccetera. Sì, è l'ultima colonna, 1,9 totale. Sì. Consumo percentuale mondiale, non me lo ritrovavo qui, è 1,9 totale. Sì, è relativamente poco oggi, poi vedremo che disponibilità ne abbiamo. Non lo ricordavo a memoria, non me lo ritrovo nemmeno. Qui ci abbiamo un'altra misura, diciamo, dell'utilità, o se volete dell'uso dell'energia, è l'intensità energetica, nel senso di quanta energia uso per produrre che cosa, per produrre beni. Come li misuro questi beni? Li misuro il prodotto nazionale lordo, no? È un termine di misura, non ho detto che debba essere quello, ma è un termine di misura. Come vedete, qui abbiamo che l'ex Russia, presa come riferimento come 100, era quella che aveva un'intensità energetica più grossa rispetto al prodotto nazionale lordo. ossia sprecava tanta energia, se volete, o se vogliamo leggere in un'altra parte, se tu c'hai, sì, a parità di produzione, per esempio adesso al limite, avessi solamente da riscaldarti e non produci nulla, è chiaro che il rapporto tra quello che consumi e quello che produci è molto elevato, ossia consumi molto e produci poco. Comunque da un indice, non è così, non voglio dire che tutto era riscaldamento, dava un indice di come l'energia veniva malamente utilizzata. Poi abbiamo gli altri paesi dell'est, come vedete, è molto alta, poi abbiamo l'USA, l'Europa occidentale e il Giappone. Vorrei spendere due parole sulla parte, su questo aspetto qui. Molto spesso si è detto che, ed è vero, che dobbiamo recuperare, risparmiare energia. Questo è vero, che ci sono degli sprechi. Però se andiamo a vedere, noi in Italia, in termini di sprechi, vi sembrerà strano, siamo tra le nazioni che sprecano di meno. Ossia, in genere, sì, sembrerà molto strano, ma sì, questa è una cosa. Perché se pensate agli sprechi che ci sono negli Stati Uniti, a cominciare per esempio dai trasporti, le automobili, no? Noi abbiamo usato le 500, quanto quelli usavano le 3 litri, 4 litri, 5 litri. Ho visto io tranquillamente, nelle università, uno strato di ghiaccio così per mettere quelle concoline che c'è un po' di insalata, no? Uno strato di ghiaccio così, un po' di insalata. Poi finito, diciamo, il turno della mensa, si prendeva il rubinetto grosso così con l'acqua calda e si scioglieva il ghiaccio. Questo è normale, cose che noi non faremo mai. Spegnere la luce, chiedere, non stare con le finestre aperte. Quindi non sembrerà strano avere, come vi è apparso spesso nelle fotografie prima degli anni 73, tutti quei bei grattacieli illuminati perché pagavano di meno. Ossia c'era un contratto che se gli assicurava un certo consumo finivano per pagare di meno. Allora per assicurare il consumo tutta la notte la luce accesa. Perché le società che producevano energia elettrica potevano andare, diciamo, a tavoletta massima produzione giorno e notte, e a loro quindi conveniva risparmiare su queste, quindi tutti con la luce accesa, dei bei grattacieli anche di notte illuminati, non perché ci fosse dentro qualcuno che lavorava, perché i contratti imponevano questo. Allora, vi sembrerà strano, ma è accettabile che nell'Europa occidentale, ma in Italia in particolare, non sprechiamo molto, eppure sprechiamo, diciamo. Figuratevi quello che succede negli altri paesi. Quello che sta meglio di tutto è il Giappone, infatti è un paese che non ha risorse energetiche, quindi tende a utilizzare al massimo il loro prodotto per la parità di unità di energia spesa.
Ma in genere la produzione è produzione industriale.
Produzione industriale,
quindi,
sì.
Il Giappone usa meno energia,
sì,
e quindi riesce a fare concorrenza agli altri paesi.
Sì.
Non è la manodopera che costa, l'energia.
Ecco, allora questo iniziamo un piccolo discorso, che poi questi sono tutti stimoli per il discorso della volta prossima. Che cosa significa che noi consumiamo di meno? Difatti quello che è importante nel risparmio energetico è puntare a produrre l'energia che serve nel posto che serve, nel modo in cui serve. Mi spiego. Se io devo lavarmi le mani con un po' d'acqua tiepida, non riscaldo l'acqua a 200 gradi, ma a 100 gradi, e poi la diluisco con l'acqua fredda. Se mi serve a 30 gradi, produco l'acqua a 30 gradi. Ecco, un esempio molto pratico. E così nel campo industriale. E noi tendenzialmente abbiamo fatto questo anche nel campo industriale, tendenzialmente, rispetto agli altri paesi. Ora, non è che noi non abbiamo possibilità di recuperare, abbiamo e dobbiamo. Però rispetto agli altri paesi stiamo nettamente meglio. Che cosa è successo però? E qui buttiamo un amo per la discussione della volta prossima. Che questa energia a basso prezzo, ossia tutta l'energia che è stata prodotta, dicevamo, tu dicevi, meno manodopera, è stato fatto così. La manodopera, tutto sommato, tra virgolette, costava di più. O almeno c'è stata una politica nazionale o internazionale di fare in modo che il costo dell'energia fosse il più basso possibile, non tenendo conto dei costi aggiunti, ossia quelli che vengono chiamati i costi esterni o esternalizzati, ossia ci sono dei costi che il produttore non paga. Lì
esternalizza, ossia li fa pagare alla società fuori, ossia non internalizza tutti i prezzi, per esempio i prezzi della salute, ossia inquina, sporca e l'industria non paga, chi paga? La società. Quindi l'industria nella sua produzione sono costi che ci sono ma che vengono demandati all'esterno, quindi si chiamano esternalizzati o no, viceversa non vengono internalizzati questi costi. Ora direi che tutti i costi dell'inquinamento e tutte le sovvenzioni che sono state fatte con un costo dell'energia che non era reale, sia da un punto di vista salute, sia da un punto di vista impatto ambientale, ma sia pure da un punto di vista reale, il costo era basso. Si è puntato tutto a una produzione il più possibile, con meno manodopera possibile, e con dei prezzi però di produzione che non sono quelli reali, perché da qualche altra parte la società li andava a pagare, non era direttamente nel prezzo del prodotto, la società li andava pagando in qualche altro modo. Ora, questo non tener conto dei costi reali è anche oggi vero, si cerca il più possibile di favorire la produzione, ossia di favorire l'energia che sia a basso prezzo, nonostante gli aumenti, attualmente oggi il costo dell'energia non tiene conto dei costi reali, quanto costa l'energia, quanto incide sull'ambiente e così via. Risultato, i prodotti e il loro prezzo non sono reali. Risultato, c'è un cambiamento grosso, sia si va verso l'automatismo, meno persone e cioè così via, dicendo che così costa di meno, ma questo non è vero. Ora non sto dicendo adesso tutto da rifare, però c'è questa parte qui che deve essere tenuta in conto e ci andiamo sempre con maggiore difficoltà finché l'industria non riesce a internalizzare i costi e sul prodotto dimostra veramente quello che viene a costare. Questo è stata una politica che si è sviluppata per anni e credo che adesso ritornare indietro occorrono ancora qualche decina d'anni, perché le strutture industriali che sono state fatte, che in genere vengono progettate per continuare 20-30 anni, non è che si rifà una domani e non è che si rifà una politica industriale da un giorno all'altro. Però se non si comincia mai, non si va mai avanti. Se noi avessimo cominciato con una politica industriale nel 73, quando c'era la crisi, ora sono 20 anni, noi avremmo avuto 20 anni di cammino energetico programmato. Non è successo niente fino ad oggi. Come avete potuto vedere, la pianificazione energetica nazionale era semplicemente, non dico lasciata al caso, lasciata al fatto di chi ci guadagnava di più, chi aveva maggiori interessi e così via. Quindi si può fare molto, però i tempi sono lunghi, questo bisogna rendersene conto.
Il fatto che non compaiono affatto paesi come l'Africa e l'Asia vuol dire che non consumano tutta energia?
E adesso li vediamo, cioè, no, c'è il consumo di energia, ma la consuma adesso lo vediamo, con una intensità energetica elevata, ossia non c'è un buon rendimento energetico. Beh sì, perché comincia adesso, quindi
rispetto al PIL.
Sì, rispetto al prodotto interno lordo, al prodotto nazionale lordo. Pensate per esempio a tutti i servizi o le interconnessioni che non ci sono, che riescono per costare questo. Questo è globale rispetto all'entità di prodotto. Quindi in effetti un decollo di questo genere fa sprecare molta energia rispetto a quelli che si produce. Adesso ci arriviamo.
Questa politica cervellata è stata fatta solo in Italia o tutto il mondo per tenere conto dei costi?
Tutto il mondo, le famose sette sorelle dall'inizio e poi... vi volevo dare dei riferimenti per i giovani specialmente che
comandano in pratica?
Non riesco in una parola a fare la sintesi della politica mondiale. Sta di fatto che, vi dicevo, i soldi in gioco sono tanti. Quindi bisogna consumare energia in tutti i modi possibili e immaginabili. Volevo dirvi per i giovani che non se lo ricordano, perché erano troppo giovani, che quando noi abbiamo tentato, noi Italia abbiamo tentato una politica energetica nazionale, il primo piano energetico nazionale di Don HN prevedeva la costruzione di 40 centrali nucleari in 4 anni.
No, vabbè, oggi ci siete, li vedete tutti, ma eravamo 5-6, abbiamo scritto un libricino, siamo ancora alla gogna per aver detto che quella era una follia. 40 centrali nucleari in 4 anni, 10 anni. No. Ecco, pensate.
Non ci sarebbero mai usciti.
No, no, ma non è tutto. Oggi vi rendete conto di che follia era. Però oggi, diciamo, tra virgolette, quando parlo di dirigenza non significa il dirigente, quello formalmente dirigente, ma la dirigenza industriale e i politici che stavano presso, in che mondo vivevano, cioè che cosa stavano dicendo? Stavano dicendo il falso, stavano semplicemente dicendo l'ennesima cosa che non esisteva, che non stava in cielo in terra, pur di varare un piano e poi dopo si vedrà. Però queste cose bisogna sapere, perché c'è una politica nazionale che è stata fatta. Il primo, 74-75, subito dopo la crisi. E chi l'ha detto? No, bisogna ridargli questi dati, bisogna riviverla sta storia. E chi l'ha detto e chi andava contro e sembrava un folle. Non avevamo la capacità industriale, subito dopo si ordinò a Caorso, mentre i francesi mettevano, diciamo, una media di 7-8 anni tra la costruzione e l'entrata in servizio della centrale nucleare. Credo che il Caorso, se sono stati 12-13, adesso i dati non me li ricordo, se volete mi ricordo la prossima volta, è di quest'ordine di grandezza, quindi con ritardi spaventosi, che ne era una sola, tutta l'Ansaldo e tutta l'Enel sulla sola centrale. Sto perdendo un sacco di tempo, però perdonatemi, se vi interessa continuo, perché sono stimoli, io dicevo, per la prossima volta. Se volete che vada un po' più rapido, sì. Sto vedendo che sono andato più là di quello che pensavo. Adesso comunque cerco di stringere, scusa, Maria Laura.
Ma dopo parecchi anni c'è stato un periodo in cui tu aspettavi il piano energetico.
Beh, tutti aspettavano. Ne sono stati fatti 6-7, ogni tanto si è cambiato.
Stanno litigando tra Eni, tra chi altro, non so, per gli discorsi.
I grossi tempi, sono Enel.
Quindi dopo non lo tireranno più fuori, non l'hanno tirato più fuori mai più.
Piano energetico si è fatto, ma non è stato mai un piano energetico concreto. L'ultimo credo che sia di 4-5 anni fa, con quelle cose lasciando in sospeso, no? Bene, allora prendiamo il nucleare e continuiamo a esaminarlo, perché in modo che sia più sicuro, sapendo tutti che, non avendo dato dei termini di riferimento della sicurezza, noi perderemo soldi e basta. Che significa sicuro? Sappiamo che la centrale nucleare, così com'è oggi, diciamo che c'ha una certa sicurezza. La vogliamo? 10 volte meglio, 100 volte meglio, 2 volte meglio, quanto? Assoluta no, non esiste. Allora decidiamo. Non è stato deciso. Che significa fare ricerca, spendere soldi, il giorno in cui si presenta un nuovo progetto si dice no, non è sufficientemente sicuro, ricominciamo da capo. E così si fa il piano energetico. E così il petrolio, sì, però ci mettiamo il carbone, però il carbone a Brindisi non si riesce a mettere, il giorno dopo non si riesce a mettere, e allora salta il progetto del carbone, e allora si vediamo andare al petrolio, e allora si vediamo comprare, per esempio stiamo sul 25%, mi sembra, spero che quelli dell'Enel ce lo confermano, di energia elettrica importata. No, non c'è un piano. Non c'è un piano, perché se vediamo, qui mi esprimo a titolo personale, se vediamo la situazione politica come è stata, non poteva esserci un piano. Come si diceva? C'erano i vari protettorati, allora io mi prendo il gas, cioè io mi prendo il petrolio e il gas, tu ti prendi il libro elettrico, l'energia elettrica, tu ti prendi quell'altro, il piano non si può fare. Anzi, si fa la lotta, infatti vi do qualche cenno su questo, mi sembra di dire cose scandalose, ma fanno parte di questo. Per esempio l'Enel ha il diritto di chiedere tutta l'energia che vuole, di cui ha bisogno, a lei. Per statuto, per legge, mi servono 100 milioni di tonnellate di petrolio, tu me li devi procurare. E l'Eni gli deve procurare. Però non ha il dovere. Risultato, ci sono state delle battaglie per cui l'Enel, durante specialmente i periodi critici, ha mandato i suoi tecnici a comprare, come si dice, sul mercato spot, ossia sul mercato così, quando c'era una nave che per esempio trovava un porto, diciamo, occupato, quindi i noli costavano di più, doveva aspettare 3-4 giorni, la nave si compra in viaggio con tutto il petrolio, naturalmente costa di meno. Ecco, l'Enel faceva sto gioco. però sulla, naturalmente l'ENI doveva approvvigionare, fare i contratti eccetera, l'ENI poteva non comprarlo, piccoli scherzi di questo genere. Oggi l'Enel critica, scusate il titolo personale, oggi l'Enel vorrebbe importare gas dall'Algeria, non lo prende dall'ENI attraverso i metanodotti, vorrebbe prenderlo con delle navi gasiere, ossia liquefarlo, a meno 170 gradi, portarlo liquefatto e poi bruciarlo, casomai con tanto di gas e così via. Ma c'è l'ENI che lo distribuisce, c'è i metanodotti lungo il Mediterraneo, eccetera. Può prenderlo, ma non deve prenderlo. Per cui se mi conviene fare un contratto particolare e ci guadagno, l'ENI non lo fa. Vedete come non si può fare una politica energetica omogenea in una situazione di questo genere. È solamente dei piccoli accenni.
Arriviamo credo a quello che tu chiedevi, intensità energetica. Beh, queste sono sigle che sono carine, TEP, paesi ad economia pianificata. Oh, questo è il documento ufficiale del italiano sul piano dei dati energetici nazionali, quindi EMI, Enel, Ministero dell'Industria. Loro usano PEP, paesi via di sviluppo, e OCSE. Come vedete, i paesi a energia pianificata sono quelli che hanno un'intensità energetica più elevata, quasi doppio. Vedete come i paesi dell'OCSE, dell'OECD, i paesi dell'OECD diciamo che sono molto rapidamente i paesi europei, della comunità europea, più Stati Uniti, Canada e Giappone. Vedete che dopo la crisi del 73 si sono messi a cominciare, noi di meno, ma gli altri paesi a cominciare a produrre con meno energia. E questi andamenti sono estremamente lenti, non è che cambiano. I paesi invece in via di sviluppo, è quello che tu chiedevi, cominciano a produrre, però l'intensità energetica non è al meglio e quindi questo rapporto dà significativamente, mentre prima direi la produzione era costante, standard, eccetera, adesso aumenta la produzione, ma con un consumo di energia molto superiore a quello che era, quello che sarebbe giusto, stando all'inizio. E questo, il secondo dato invece, misura l'intensità petrolifera, ossia mentre quello era l'energia in generale, questo è il petrolio. Come vedete i paesi dell'OCSE, a parità di produzione, nel 73 che c'era il picco massimo, hanno capito che devono diversificare il loro consumo energetico e sono andati rapidamente scendendo. Anche in questo c'è il fatto dell'utilizzo del nucleare per alcuni paesi, per i paesi dell'OCSE, dal Giappone agli Stati Uniti, Francia e Germania, ossia non più petrolio, cerchiamo di diversificarci per non andare ancora in crisi, mentre gli altri paesi, questi paesi a energia pianificata, piano piano stanno scendendo col petrolio dopo un picco dell'80, e i paesi in via di sviluppo invece stanno leggermente salendo.
I paesi
di questo che paesi sono? I paesi dell'est. È un termine che ognuno, questi sono quelli ufficiali, paesi di energia pianificata.
Cioè avevano un piano.
Questo, i paesi dell'OCSE, come vedete, quello che vi dicevo prima, è l'intensità energetica. L'Italia è la migliore di tutti i paesi dell'OCSE, a parità di prodotto.
Non sembra strano così.
Sì, ma voi pensate, no, pensate sinceramente.
Concorrenza sui mercati internazionali.
Sì, ma questo tiene conto di tutto l'uso energetico. Pensate alle nostre macchinette, le 500, o le case piccole. Lo scarso riscaldamento, alcune per la produzione del cemento, gli americani hanno preso esempio da noi, nel senso
a parità di produzione di cemento aveva una minore intensità energetica. Ossia ci sono state delle, delle tecnologie che veramente vanno fatte un po' da riferimento, non tutte, diciamo, sono tutti bravi e così via, ma il fatto di essere poveri ci ha stimolato rispetto agli altri paesi.
Adesso cerco di accelerare per dire un paio di cose sugli impatti. Va bene, questa è l'intensità petrolifera, l'Italia invece non riesce. Va bene, questa è l'intensità petrolifera di vari paesi, come vedete l'Italia non riesce a sganciarsi molto, l'Italia sta qui, non riesce a sganciarsi molto, seguita a consumare petrolio. Va bene, molto rapidamente che cosa succederà in queste ondate? Dove andiamo a trovare il petrolio, il carbone, eccetera? Questo è un dato vecchio, può servire come riferimento. Diciamo che questo, quando noi parliamo di fonti disponibili, dobbiamo dire disponibili a che prezzo? Perché la disponibilità a prezzi 10 volte maggiori, casomai la disponibilità aumenta di un fattore 10 o di un fattore 5, di un fattore 100. Cioè, se io invece di andare a prenderlo nel mare, come sarà necessario nel prossimo futuro, a 200 metri, riuscissi ad andarlo a prendere a 4.000 metri, sicuramente troverò del petrolio, in grosse quantità. Solamente che a 4.000 metri i costi di esplorazione sono talmente elevati che il prezzo del petrolio, per esempio, potrebbe diventare 10 volte alla produzione. O, come si dice, economicamente recuperabili, convenienti, ma economicamente rispetto a che? Al mercato attuale, perché chiaramente se fosse un costo 10 volte tanto non sarebbe, però se fosse disponibile a pagare 10 volte tanto lo troveremmo. Quindi i dati non sono così oggettivi e asettici, è in funzione del costo che sono disposto a pagare. Allora diciamo che questa era una stima, una domanda complessiva nei 30 anni, nei 40 anni, dal 60 al 90. Lasciate perdere i termini di riferimento che ogni tanto ogni diagramma cambia e metti i suoi. Diciamo che qualche cosa come 350-700, era una stima. Tenete conto che il petrolio a quel tempo stimato, disponibile, era da 100 a 200, quindi fino alla fine, queste erano le stime sul 60-70, sembrava che il petrolio non arrivasse, però queste erano prima del 73, adesso vi do dei dati su quello che è successo nel 73. Il petrolio non era sufficiente, ma c'era una grossa quantità di carbone, una grossa quantità di gas metano. Quindi la somma dei prodotti petroliferi sicuramente soddisfaceva la domanda che si pensava fino al 2000. Volevo solamente dirvi che quando sono state fatte queste stime, il petrolio costava, mi sembra, meno di un dollaro, 0,8 dollari a barile. C'erano degli studi americani che dicevano che le società petrolifere non ce la facevano con quel prezzo, non gli ritornava, ossia non erano incentivate a fare altre ricerche, perché non rientravano con i prezzi. E il prezzo del petrolio sarebbe dovuto salire a 3 dollari al barile per essere conveniente. Guarda caso, avviene la guerra del 73 del Kikur e il prezzo del petrolio viene stabilito a 3 dollari al barile. Per caso. Allora vedete che questi dati poi naturalmente cambiano tutti, questi erano prima della guerra del 73. Comunque vi dà un ordine di grandezza sul piano mondiale che ancora fonti energetiche da carbone ci sono, non parliamo se usassimo il nucleare, sarebbe in termini di disponibilità molto disponibile e a prezzi non eccessivi, andiamo invece alle energie rinnovabili o quelle che chiamiamo naturali. Come vedete questo è semplicemente un massimo sul piano mondiale, è l'energia che tutta la Terra riceve dal Sole, tutta, quindi non è recuperabile, tutta. E naturalmente sotto l'energia solare dobbiamo considerare come prodotto dell'energia solare gli alberi, il legname, dobbiamo considerare i rifiuti da dell'agricoltura, dobbiamo considerare quello che dicevamo da fotosintesi, ossia da coltivazione, dobbiamo considerare il vento, dobbiamo considerare l'acqua, la conversione diretta con le cellule fotovoltaiche o attraverso il riscaldamento delle case, il riscaldamento ambientale. Tutte derivano dal sole. Quello che è il massimo stimato recuperabile disponibile è questa cifra qui, quella che si era ritenuto possibile è questa cifra qui, su un totale di 15. Come vedete, una parte è possibile, è recuperabile, però come vi dicevo, stiamo sempre lì. Il problema è, intanto non c'è la copertura totale di tutte le esigenze che noi come società industriale oggi chiediamo, e secondo, occorre incamminarsi per questa strada. Se non ci si incammina mai, non ci si arriva mai. Produzioni di questo genere comportano uno sviluppo di 10, 20, 30 anni per cambiare la struttura industriale. Ecco, questa era forse la cosa maggiore che vi volevo dire. Vabbè, questo per gli Stati Uniti. Allora andiamo rapidamente agli impatti, e vi volevo dire solamente questo, che quando si considerano le implicazioni di una fonte di energia o di un consumo energetico, non si deve considerare quel consumo a sé, ma perché a monte e a valle c'è tutto un ciclo, il ciclo che va dal, questo nel caso del carbone, dall'estrazione del carbone che può essere a cielo aperto in miniera con diversi impatti, al lavaggio del carbone, al trasporto del carbone, allo stoccaggio in centrale, al bruciamento in centrale, questo nel caso particolare, e dove mettere i rifiuti, e nel frattempo CO2, ceneri, eccetera. Quindi quando uno va a dire che cosa comporta bruciare il carbone, in genere si pensa a tutti gli effluenti qui, ma non si pensa a tutti gli impatti che si hanno precedentemente, che sono impatti, per esempio con l'estrazione a cielo aperto, immaginate quello che succede. Solamente per il trasporto del petrolio noi stiamo sull'ordine di grandezza, se non vado errato, dell'1% del consumo petrolifero mondiale viene disperso in acqua, nel trasporto, lavaggio delle petroliere, incidenti di questo genere. Quindi quando si va a fare una valutazione senza fare la valutazione a monte a valle, questo come impatti ambientali, lo stesso vorrei dire sugli impatti sociali. Una cosa che di questi giorni a me mi sta un pochettino così sulla faccenda della Fiat, la dico, nel senso che si cerca di tutto di non licenziare gli operai, sono perfettamente d'accordo, nel cercare di riconvertire, ma che cosa andiamo a riconvertire? A produrre di nuovo macchine. Ossia, invece di dire è un momento di crisi, basta con tutte queste città piene di scatolette e cerchiamo di fare in modo che, approfittando del momento di crisi, non solo non usiamo più delle cose inquinanti, ma cambiamo la struttura del trasporto, noi diciamo, assicuriamo noi stesso le scatolette, dentro invece di un motore a scoppio ci mettiamo un motore elettrico, ma sempre scatolette sopra, e sempre direi ingorghi ci abbiamo, sempre. Quindi se vediamo le cose a sé e non le vediamo in una ottica un pochettino più larga, risiamo come qui, vediamo solamente l'impatto, l'occupazione in quel momento, la Fiat in quel momento, ma il problema del trasporto nazionale, le condizioni della congestione delle città, eccetera, non riusciamo a metterle insieme. Non volevo dire che queste soluzioni avvengono con una bacchetta magica, però se non ci muoviamo sempre in quella direzione non riusciamo mai a risolvere in termini, diciamo, un po' più allargati, se non globali, questi soluzioni. Detto questo, volevo dire ancora due parole. L'ho detto quello sui costi dell'energia, che ancora oggi non vengono internalizzati tutti i costi dell'energia, per cui noi stiamo facendo delle scelte sbagliate, in questo senso, dicendo usiamo questa tecnologia perché è meno intensiva da un punto di vista energetico, meno qua, meno là, meno eccetera, ci dà meno preoccupazione in termini di manodopera, eccetera, però di fatto poi quello che non paghiamo sul prodotto lo andiamo pagando in ospedali perché la gente non sta bene, disagi mentali, ingorgo del traffico e così via.
Vi dico una stima nell'ultimo piano energetico che si è fatto, mi è capitato di stare a una parte delle discussioni, le società, come si chiama, delle comunali, diciamo, che gestiscono i trasporti urbani, le aziende municipalizzate, hanno fatto una valutazione di quanto a Roma, solamente Roma, si consuma in più di benzina dovuto al fatto che il traffico è congestionato, ossia si consumerebbe uno se il traffico fosse libero, io consumo 5 perché devo andare più piano, devo spegnere, riaccendere, andare a 1 km all'ora e così via. In termini solamente economici, volete che ci provo a dirvi qual è la cifra valutata? Solamente Roma, 1.800 miliardi di euro. Sto parlando di 6-7 anni fa.
In più,
non, e non come consumo auto, tempo di lavoro, niente, solamente benzina. Se tenete conto che le metropolitane costavano, costi elettrico, costava, che ne so, 200 miliardi a chilometro, se ne poteva fare 8 chilometri l'anno. Nasce il problema, ma quelle le spende il singolo giorno per giorno senza che uno glielo viene tassato. Ecco, questi sono i problemi che si sarebbe bene che discutessimo la prossima volta. Però gli sprechi sono spaventosi da questo punto di vista. Allora vedete come una non pianificazione su questo piano, per esempio solamente il 10%, un'altra valutazione che era stata fatta, di cittadini che non usassero la macchina ma i mezzi pubblici, quel risparmio di benzina potrebbe mandare gratis tutti i mezzi pubblici della città. Però questi sono dati che stanno sul tavolo e riguarda l'uso dell'energia, l'uso singolo, la macchina privata, come poter recuperare questo. Di tutto questo è stato detto, ma non è stato fatto niente. Volevo dire, attenzione, che non è che le cose non si sanno. Al punto in cui si debbono sapere le cose si sanno, non si decide, ossia non si decide adeguatamente. Scusate, mi fermo qui, se no non do spazio al dibattito.
Mi permetti una...
E allora, poi ditemi voi. Sì.
Un altro numero.
Dimmi.
Nella cabina di guida del pendolino da Bologna a Milano, sono entrato dentro, ho visto l'amperometro, 1200 ampere a 3000 volt, 4 megawatt, per far camminare il pendolino a 250 all'ora. Per trasportare circa 300 persone, non di più. 4 megawatt vuol dire 1000 appartamenti da 4 kilowatt tutto acceso. 1000 appartamenti sono 5000 persone, ma poi a 4 kilowatt
non ci sta.
Quindi un treno per viaggiare. Adesso l'alta velocità, di cui siamo convinti
è una follia,
che sia la soluzione dei problemi, è una pazzia.
È una follia, solamente per l'occupazione.
Sono investimenti sbagliati. No, ma sono investimenti
sbagliati.
Quindi l'occupazione andrà giù, la pagherà più cara tra 6 mesi.
Sì, è una follia, è semplicemente il governo ha detto che era il piano che stava a disposizione, per cui per l'occupazione era barata. È una follia, perché non c'è bisogno. Sì, recuperiamo massimo mezz'ora e poi la perdiamo in un taxi per portarci da un punto all'altro della città. Così come è stato il Concorde, è stata una follia, non viene usato. Se c'hai un'ora d'attesa all'aeroporto, un'altra ora per andare dall'aeroporto alla città, se tu guadagni 2 ore per andare negli Stati Uniti, 2 ore e mezza, 3 ore, non fai nulla.
5 minuti per il taxi.
Quindi, difatti, io credo che il problema dell'energia ci coinvolge in tutti gli aspetti e non è di facile soluzione, nel senso che comportando e multidimensionale da questo punto di vista, riguarda l'occupazione, riguarda l'impatto ambientale, riguarda un livello di vita che noi vogliamo avere. Sicuramente non possiamo ottenere tutto da una parte e non pagare niente dall'altra, quindi è una scelta che dobbiamo fare, scelta di consumi, di livello di vita, di quello che vogliamo. E questo ci fa apparire questi dati che sembrano asettici con giudizi e pareri differenti, quindi forse ci troveremo, c'è spazio da discutere, perché non è facile mediare aspetti che sono tra loro nettamente contrastanti. opposti. Mi vorrei fermare qui a parlare io, poi ditemi voi.
Dei dati sull'energia idroelettrica, mi sembra che il fiume Zaire abbia una grande capacità di produzione di energia e utilizzata proprio molto poco. Suddivisione di, cioè l'impiego di energia idroelettrica nel mondo è soltanto nella Svezia, Norvegia, dove costa veramente poco, e in Africa, dove c'è il fiume Zaire, o l'energia idroelettrica ancora è abbastanza utilizzata, per esempio in Italia?
In Italia, diciamo, ci sono le piccole energie che possono essere riutilizzate, alcune sono state chiuse, per la nazionalizzazione non conveniva e sono state chiuse. Primo, secondo, adesso ci ritorno. Parliamo dell'Africa, c'era un progetto dell'Euratom di utilizzare l'energia idroelettrica dell'Africa, usando come vettore energetico, come strumento, come mezzo per passare l'energia all'idrogeno. Ossia, si sarebbero fatte delle grosse dighe, si sarebbe prodotto dell'energia elettrica, idroelettrica. Attraverso l'elettricità si sarebbe prodotto idrogeno dall'acqua e sarebbero venute delle navi, grazie. E sarebbero venute delle navi che si chiamano gasiere, se volete, per portare l'idrogeno in Europa. E è ancora un altro modo di sfruttamento dei paesi in via di sviluppo che hanno delle ricchezze, hanno il petrolio, hanno l'idroelettrico, poi non so perché questo progetto non è andato in porto. Non me lo dite perché ci stanno delle cose così strane. I petrolieri sicuramente su un piano di questo genere, ma si era visto anche l'utilizzo della macchina a idrogeno. Ormai i termini di sicurezza sono abbastanza sicuri, diciamo, si può usare anche normalmente. L'idrogeno esplode facilmente, però si riesce a trattare ancora abbastanza bene. E questo era un grosso progetto, pure come ci sono i progetti di utilizzare l'energia solare del Sahara, lo stesso. Qualche modo con le cellule fotovoltaiche, anche se l'energia solare richiede grosse superfici, i rendimenti sono molto bassi. Non so, una centrale da 1000 MW, diciamo, quelle che si dovevano costruire a montaggio erano 2 da 1000 MW. Per una produzione di 1000 MW è qualcosa che va dai 25 ai 50 km quadrati del sud. 25 km quadrati come minimo, sono tanti. Ossia, in termini, non è intensa, mentre nucleare, petrolio, carbone, eccetera. Ora, io penso che in una società industriale probabilmente ci vorranno i due, ma non necessariamente in una società in via di sviluppo come i paesi africani. Non gli puoi mettere una centralizzazione di consumo di energia, per esempio energia elettrica, come fai a fare una rete di distribuzione dall'oggi al domani, così? Poi conviene, in un piccolo villaggio che conviene sviluppare, no? Dell'energia che sia a portata dell'uso che serve, della quantità che serve, così via.
Io devo portare proprio domani due dei grassi alla centrale di cogenerazione della CEA di Torrivallo.
Sì.
Tutti vengono là, tutti diranno. Ma in linea di massima questo discorso della cogenerazione
conviene.
Che intanto si sono fatte delle esperienze
alla cogenerazione, ossia nel produrre energia elettrica una parte del calore prodotto viene dissipato nell'atmosfera. Normalmente il rendimento delle centrali a petrolio è sul 40%, ossia il 40% viene trasformato in energia elettrica, il 60% viene buttato in calore, o in aria o in acqua. È il rendimento delle centrali. Allora, la cogenerazione, ossia nel generare energia elettrica, contemporaneamente quel calore viene utilizzato, naturalmente non al 100%, perché non ci stanno rendimenti al 100%, viene utilizzato per riscaldare case, eccetera. Questo in Italia esiste, per esempio a Brescia, ed è ottimo, va benissimo, ci sono problemi.
da 20 anni più, quindi è possibile, nasce un problema qui, che tipo di combustibile si usa? Se voi sapete c'è stato un problema vicino Milano, come si chiamava?
Sì, Chirisella.
No, non rispetto, si voleva fare la cogenerazione, però all'inizio si è pensato di fare il carbone, poi si era pensato di fare il petrolio, poi naturalmente la gente ha detto no, a gas, perché è il meno inquinante, diciamo, se lo fai a gas te lo permetto, non me lo ricordo, è un paese vicino a Milano. Il risultato è che non si è fatto niente, c'è stata l'opposizione della popolazione verso, l'Enel l'ha detto, lasciatemi l'opzione delle tre possibilità, nel senso metto un bruciatore che può bruciare metano, petrolio e carbone, e questi hanno detto o metano e solo metano niente, perché se no, lo so, domani mi dice che il metano non ce n'è a sufficienza e tu mi bruci il petrolio. Quindi nasce questo problema del bruciamento vicino alle grosse città, in cui ormai c'è un'opposizione abbastanza grossa della popolazione. Quindi direi va bene. È una cosa assolutamente conveniente, perché si risparmia il calore che altrimenti verrebbe buttato via.
Da Tor di Valle dovrò...
Ah, è per il posto in cima. Diciamo, naturalmente tu non puoi fare 20 km, perché se no ti comincia sui 5-10 km, 10 anche abbastanza, sui 5-10 km ci va abbastanza bene. Proprio come il vapore sia per produrre, sia per i termosifoni, sia per acqua calda. Se ci sono delle grosse condutture che mandano vapore in giro, apri il rubinetto, cose che a Brescia c'è da anni e funziona benissimo.
Ecco, ma non va avanti, diciamo, non si moltiplica.
In Italia sta succedendo che si è bloccato tutto, direi, giudicatelo come volete, ma a valle del referendum sul nucleare c'è stato una valanga di dire vabbè sì il nucleare no, ma niente più di niente, perché qualunque cosa inquina, e che se vogliamo in parte l'inquinamento zero non esiste, però direi si possono utilizzare degli accorgimenti per ridurlo notevolmente, però sembra che non si riesca a fare la politica energetica. Per esempio, mentre in una città grossa come Roma sarebbe da imporre il metano a tutti i condomini, perché il metano inquina di meno, non solo, ma i condomini non vogliono spendere per tenere in ordine i bruciatori e quindi stanno sempre in disordine, quindi se si va a gasolio o ad olio, come si chiama, combustibile, peggio che peggio, nessuno gli va a controllare e dire che sta inquinando, allora imponendo il metano. Invece, se noi lo concentriamo in una centrale di produzione come quella dell'Enel o quella dell'Acea, è un punto solo, e quindi, primo, possono permettersi di spendere di più, intanto lo fanno pagare sulla bolletta, e secondo, è un punto solo di riferimento, quindi gli abbattimenti degli effluenti possono essere più efficaci e meglio controllati. Non si riesce a fare una politica di questo genere. Adesso non mi dite perché ci riesce un pochettino. Vi do delle indicazioni che le vedete voi. Quando al di là della politica c'era un interesse personale di gruppo, la politica non si poteva fare.
Perché ha vinto i gruppi del petrolio?
Molto semplice. Sì, diciamo che ha vinto i gruppi del petrolio. Una schematizzazione molto grossa, diciamo così. Sono centri di potere e l'energia... Basta, ditemi voi. Scusa,
Guglielmo. Nel 74 facevano delle proiezioni e dicevano che con le cellule fotovoltaiche si sarebbe potuto produrre energia in modo economico, no, in modo economico, nel 1985, 12 anni dopo. Quindi nel primo piano energetico non si poteva mettere nemmeno una lira per l'energia solare trasformata in fotovoltaico, appunto, non si poteva mettere nemmeno una lira, nemmeno per la ricerca,
perché tanto dopo l'85 sarebbero arrivati poi ad essere economici. Su che cosa le basavano quelle previsioni che venivano in erano tante in centesimi di dollaro sempre segnalate? E un'altra cosa, quando Khrushchev prometteva la sua programmazione a oltre 20 anni, ci fu qualcuno che disse: ma di qui a 20 anni certamente Khrushchev non ci sarà, e di fatto fu così. Le programmazioni a lungo termine, comprese quelle che abbiamo visto della quantità di petrolio estraibile dalla terra, tutte le proiezioni a lungo termine non hanno forse questo Machiavello dietro?
Direi che questi sono tutti elementi da riprendere nella tavola rotonda, mi sembra. Quello che tu dici è: primo, per fare una pianificazione c'è una pianificazione a lungo termine, non sono d'accordo anch'io, però i governi cambiano e la stabilità non c'è a sufficienza. Secondo me i governi possono cambiare, ma su certe cose, le cose non dovrebbero cambiare. Se io ho bisogno di acqua potabile per una città, direi, è indipendente dal governo che c'è, direi l'acqua può essere, scusate, sto esagerando con due cose che non hanno una certa relazione, l'acqua dovrebbe essere fornita indipendentemente dal governo che c'è e dalle ideologie. Sta di fatto che dietro ci sono degli interessi molto grossi e allora non c'è più la continuità di un potere politico che fa una programmazione, la cui programmazione incide sulla manodopera, sull'occupazione, sullo standard di vita e così via. Sembra una contraddizione, per fare una pianificazione a lungo termine ci vorrebbe dei governi stabili di una certa durata, che possono avviare per certe programmazioni. Stiamo in una situazione estremamente critica, specialmente qui in Italia, per cui è un problema che però vorrei che dibattessimo insieme ad altri. Riguardo alle previsioni ti posso dire che noi siamo debitori in maniera indegna nelle nostre programmazioni dei dati americani, ossia non c'è niente di endogeno, autonomo. Noi prendiamo l'ultimo rapporto americano, lo leggiamo, lo adattiamo alla nostra realtà senza renderci conto se è adattabile e ripetiamo insistentemente le stesse cose come se quella realtà fosse uguale alla nostra. Quindi quelle cose di sviluppo, casomai sono state prese negli Stati Uniti, tradotte da noi e riproposte. Questo in tutto il campo della ricerca. Scusate, quando taglio così taglio un pochettino grosso, chiaramente. In tutto il campo della ricerca e anche dell'impatto ambientale. Ripetiamo molto spesso quelli che sono problemi veri, ma certe volte solamente di una certa parte della nostra, per esempio sul risparmio energetico, sì, dobbiamo risparmiare rispetto a quello che devono fare gli americani, diciamo noi possiamo fare il risparmio ed altre cose, non certo quello di prima. No, vorrei che, siccome vorrei riproporre alcune di queste vostre questioni nella tavola rotonda, ci sono più punti di vista, se nascono adesso ci possiamo riflettere e riproporre.
Se io volevo fare una domanda, cioè tu dicevi prima che l'Africa potenzialmente delle risorse energetiche enormi, no? Ecco, io mi chiedo se per ipotesi assurda ci fosse un filantropo che volesse investire in questo progetto, no? Cioè anche utilizzando questi spazi del Sahara, le cascate, eccetera. Ecco, là sarebbe un progetto, diciamo, alla lunga remunerativo, nel senso che io penso che anche l'economia mondiale ha bisogno di sogni, ha bisogno di una nuova frontiera. Ecco, questo per esempio di far rifiorire il Sahara. stante che l'energia lì c'è, cioè è stato pensato qualcosa, è prospettabile, non so.
Ma l'energia da spendere in Africa o in Europa?
No, di far venire fuori l'energia che c'è lì, per reinvestirla lì, diciamo. Per...
Mi sembra che quello che tu dici è molto importante, cioè non posso dire solamente quello che ho visto fare, che si sta facendo attualmente in Israele. Israele è un paese con vicini, ossia da parecchio le colombe israeliane hanno una pianificazione regionale comune. Io ho visto la pianificazione regionale, Gaza è il porto turistico, spiagge, balneari, eccetera, è il porto per tutta la parte anche israeliana. L'aeroporto internazionale non sarà più a Tel Aviv, ma sta nella parte palestinese, ossia si comincia a distribuire a livello internazionale le risorse, facendo un investimento utopico che però credo che a lungo andare rende, specialmente come investimento utopico, non come investimento economico. Però, l'investimento utopico poi diventa anche economico. Io ho visto questi piani fatti da israeliani che cercano di farli insieme ai palestinesi, per me li ho visti già da 2-3 anni, erano i precedenti degli accordi che poi si fanno. Ossia, questi ci sono. Se tu mi dici lo facciamo per il Sahara, eccetera, quali sono le forze che possono, ossia qual è il magnate o quali sono gli interessi? Io non li vedo in questo momento. Nel campo Israele ci abbiamo palestinesi, Giordania, se vuoi Siria, Libano, eccetera, che sono tutti concentrati, milioni di persone con un unico interesse, di utilizzare quella terra al meglio possibile. C'è poca acqua, bisogna cercarne altro. Desalinizzare, ci sono delle spiagge stupende e allora cerchiamo di fare, non mi fa notare un piano di questo genere che l'ho visto esposto, meraviglioso, perché non c'è, allora Aqaba diventa il porto di qua, Gaza diventa il porto sul Mediterraneo, l'aeroporto internazionale lo facciamo all'altra parte, il Giordano, la desalinizzazione lo fa Israele e porta l'acqua nel Giordano e così via. A livello locale lo vedo, a livello locale, scusa, regionale,
sì.
Un Sahara in cui tutto intorno non si concentra ancora un certo interesse, mi sembrerebbe oggi difficile.
No, io lo pensavo come, diciamo, come la nuova frontiera per, sì, l'economia mondiale, sì, diciamo, in fondo è in crisi, in fondo, cioè, come dire, potrebbe...
C'è che dato,
vedo mentre vedo Israele, da qui, non sì, da lì, che non ce la fanno, stanno morendo.
Lo so. No, la mia è una domanda. Chi è che lo fa? Ma la risposta è possibile. Sì, è possibile, però le possibilità nascono da interessi comuni concreti. Se nasci non volevo dire un vuoto, ma da poco. Pensate che anche questi interessi comuni di Israele sono di pura sopravvivenza, anche non ce la faceva più. Israele è andata alla pace perché non ce la faceva più, non poteva ottenere il massimo del budget solo per le forze armate, non è possibile. E d'altra parte ha cominciato a considerare che una convivenza allargata a livello regionale serve a tutti. Quindi volevo dire che c'erano degli interessi che spingevano. Scusami, Gianni.
Chiederti se ci fai un quadro aggiornato della situazione dei paesi dell'Europa orientale.
Sì. Da che punto di vista?
Nella situazione così energetica.
C'è una grossa preoccupazione che riguarda la parte delle centrali nucleari che c'hanno. Questa è una grossa preoccupazione, specialmente in Bulgaria, se vogliamo, perché erano state costruite dall'Unione Sovietica ed erano gestite da tecnici dell'Unione Sovietica. Questi qui adesso era in un certo senso un servizio gratuito, adesso non c'è più, nel senso che ha ritirato i propri tecnici e non c'ha voglia di spendere soldi. E queste centrali sta intervenendo l'Europa a gestirle. la comunità europea sta dando valanghe di milioni e tecnici per rimodernarle, sì, per renderle leggermente più sicure e poterle gestire. Questa è la grossa preoccupazione. Riguardo alle fonti energetiche, adesso non c'è un grosso problema, non ci sono guerre grosse per le fonti energetiche perché non c'è un grosso sviluppo. Però non è immediato, non vedo una guerra in termini brevi. La Russia ha delle fonti enormi di carbone e di petrolio e di metano oltre gli Urali a non finire, la Russia come Russia. I paesi, diciamo tipo Bulgaria, Romania, eccetera, non sono in grossa crisi energetica, direi, anche perché la produzione non c'è. I paesi del Baltico sì, difatti come ricatto la Russia ha detto io chiudo i rubinetti, paesi del Baltico. E quella è una situazione un po' critica, però i paesi del Baltico sono piccoli ed è facile che l'Occidente riesca a rifornirli, anche se la Russia chiude i rubinetti e se, come succede con mia grossa meraviglia, buttano fuori grossa parte dei russi che da anni vivevano nei paesi baltici, non gli hanno dato la nazionalità. Questa non è una cosa, non è una cosa simpatica, diciamo. Non gli hanno dato la nazionalità ai nonnati, lì ce ne sono parecchi. E quindi da un punto di vista energetico non vedo grossi problemi, nel senso cause di conflitti. C'è un grosso problema di inquinamento, producono in una maniera spaventosamente inquinante
e insicura.
Ma l'inquinamento non è solamente la produzione di energia, anche la produzione industriale. Guarda, è successo quello che tu non immagini, quello che è successo al di là, sia quello che ha fatto l'Unione Sovietica, diciamo. Dovevano produrre a basso costo e hanno prodotto inquinando, scaricando direttamente sul terreno, scaricando sul Baltico, affondando le robe nei laghi. Guarda, credo che difatti uno dei grossi problemi, senti, ti dovevo dare delle cifre, ma adesso non sono più sicuro. Appena si è fatta la riunificazione della Germania, si è fatta una stima se il livello di non inquinamento della Germania Est portato allo stesso livello della Germania Ovest costava qualcosa come 300.000 miliardi o qualche cosa del genere. Difatti gli americani lo sapevano. Incide sulla questione economica, la Germania non ce la fa, deve poter portare sia pure in 10 anni, 15 anni allo stesso livello, lo deve. E i costi incidono sul livello internazionale, mi vorrei poter portare dei dati di 2 anni fa al momento della unificazione, gli americani ce l'avevano, che cosa costava e che sarebbe costato sul piano internazionale un grosso squilibrio, perché con la Germania da qualche parte i soldi li doveva prendere. Ossia, quello che fa spavento è che questi dati si hanno a livello in cui si può giocare con questi dati.
La Cecoslovacchia era spaventoso, per esempio, l'inquinamento delle fabbriche, le foreste distrutte.
Sì, sì. Il recupero della Russia, la Germania Est è già tanto, ma la parte sud del Baltico, della Russia, è terribile. Hanno scaricato, così sul terreno, dalle sostanze radioattive agli inquinanti. A me mi è capitato di andare in Ungheria, lì vicino al lago Balaton, no? c'è una grossa industria chimica, tant'è vero che l'università di chimica sta lì, in un posto che si chiama... c'è l'industria chimica perché c'è l'università. Niente, hanno scaricato... si chiama? C'è l'università di... scusate. E niente, sta raggiungendo il Balaton, là. Sono decine e decine di metri di terreno inquinato per chilometri e chilometri.
Inquinanti
di sostanze chimiche inquinanti, che arrivano alle fabbriche. Perché la produzione così costava di meno, così.
Quindi oggi...
Sì.
anche l'approccio,
si chiama Vetsbrenn,
anche l'approccio secondo me va rivisto. Questo è anche una causa della centralizzazione poi della produzione dell'energia, quindi mega centrale.
Sì, sì, certo.
Quindi, secondo me il discorso andrebbe anche spostato sulla produzione in loco e secondo il fabbisogno, sì. Quindi anche una distribuzione distribuita. E forse è anche importante qui il ruolo delle municipalizzate, non so, adesso la nazionalizzazione forse questo ha falciato via tutto, questa produzione invece in loco, certo magari per le grosse necessità, fabbriche, industrie, eccetera, lì il discorso, però per i consumi cittadini.
Ora l'Italia è un po' diversa perché è un paese molto popolato, non è disperso, ormai l'energia elettrica è arrivata un po' dappertutto, per cui. Però i nuovi paesi. Sì, sì, c'è un approccio centralizzato. Abbiamo voluto, nel senso è stato voluto, ma per questioni economiche, non per questioni di principio, questioni di principio facevano da scrivere. La cosa che mi ha meravigliato nel dibattito sul piano energetico, l'ultimo, che a un certo punto è venuta fuori una cosa che è incredibile, nessuno sapeva. Ossia, noi paghiamo sulla bolletta paghiamo, come si chiama, un sovrapprezzo termico. Che cosa è successo? È successo che dopo il 73 l'Enel si è trovata a pagare il barile di petrolio molto più caro di quello che pagava prima, ossia l'energia elettrica gli costava di più. Allora il governo ha fatto un decreto, dice non ti preoccupare, non deve incidere sul costo dell'energia, te lo rifondo io. Poi piano piano col tempo il te lo rifondo io è finito sulla bolletta, il sovrapprezzo termico, ossia l'utente paga il sovrapprezzo termico solamente per la parte petrolifera, non per la parte di produzione elettrica, idro, gas, eccetera, solo petrolifera che ha aumentato, anche il gas, che ha aumentato il costo del petrolio. Alla fine questo giochetto si è risolto in questo, che all'Enel conviene produrre col petrolio, perché praticamente, adesso esagero, gli costa, non esagero, gli costa di meno, stavo per dire esagerando, gli costa niente, perché il governo glielo ripaga, mi spiego, l'Enel paga 70 e vende a 100 come qualunque produttore, però il governo questo 70 gliene rifonde 50, quindi l'Enel lo paga 20 e lo vende a 100, l'idroelettrico gli costa 50 o 60 e lo vende a 100, che produce? Produce il petrolio. Questo è venuto fuori nel dibattito quando le comunali, gli è stato detto allora dividiamo i compiti, l'Enel seguita a produrre centralizzato eccetera, voi seguitate, cominciate a sfruttare le piccole centrali idro che sono più disponibili, a portata e così via. E questi hanno detto vabbè però ci togliete quel giochetto lì o ci ridate anche a noi i soldi, perché che succede? L'Enel guadagna e noi perdiamo su dove l'Enel non lo fa perché non gli conviene? È venuto fuori così. Quindi quel giochetto del sovrapprezzo termico è finito per essere un giochetto per favorire la produzione, di energia elettrica e sfavorire la produzione dell'elettrica. Cioè, i trucchi si trovano in tutte le maniere. Quindi sì, sono d'accordo con te, se ed era stato richiesto, adesso poi non ho seguito più queste cose, era stato richiesto dalle comunali, per piacere, equiparate e togliete questi vantaggi. O ce lo date a noi lo stesso.
Che vuol dire aumenta ancora la bolletta.
Però non puoi spingere le comunali a produrre qualche cosa che l'Enel non produce perché non gli conviene. Scusa, ma allora perché lo devi addossare a me?
E questo non è neanche previsto, questo approccio nuovo con la privatizzazione adesso dell'Enel, cioè tornare a dire vabbè io Enel a questo punto dico a te municipalizzata,
bisogna vedere chi mette le mani sulla privatizzazione. Un discorso che io anni fa, non perché io l'avevo fatto, sulle energie rinnovabili, il problema è bisogna svilupparle, c'è spazio, bisogna farlo. Chi lo prende in mano? Perché se lo riprende in mano chi gestisce il grosso, restiamo di nuovo da capo. È una scelta politica, no? Non è una scelta solamente economica e di politica, quando dico politica, politica corrente. E siccome ci stanno tanti soldi in ballo, mi sembra che sto dando segni di non speranza, però non volevo essere così. I segni di speranza ci stanno.
nei programmi politici
c'è... Non se ne parlava, io non ho sentito una voce, almeno nei precedenti programmi c'era, rifaremo il piano energetico, io non ho sentito una voce, nessuno.
Appunto perché supera la vita di ogni governo, di giorno per un altro.
Io sono spaventato, adesso scusate, io spaventato, dico parole un po' grosse, che l'Enel voglia importare il metano, sotto forma di quel fatto con i gasieri, eccetera. Perché bene o male, l'Enel col gas liquido non ci ha mai trattato. L'Eni sì, c'ha un deposito, l'ha fatta, la Spezia, piccolo, roba, eccetera. Che l'Enel si mette con una cosa così pericolosa come sono i gasieri. Il metano viene portato a meno 170 gradi, non so se significa meno 170 gradi. Con l'acciaio normale lo buca, va bene? Se va in acqua, un metro cubo o un metro cubo di metano diventa 600 metri cubi di gas. Non so se si rende l'idea. Ecco, questo è portare, si fa, la Francia lo fa, si fa.
Quindi è pericolosissimo.
Sì, ma si fa, la Francia lo fa normalmente, siccome non c'ha il metanodotto. Voleva farlo passare per la Spagna, poi non gli è convenuto, tutto il rifornimento della Francia viene fatto attraverso gasini, attraverso navi. Però il terminale sta sul Rodano e nel giro di 3-4 km è deserto, non c'è niente. La Francia lo fa con sicurezza, non c'è problema. Però lo vorrei veder fare da chi tratta ste cose dalla mattina alla sera, non da chi lo fa perché ci vuol guadagnare e non vuol, e vuol far dispetto a quell'altro. Quello che mi fa spaventare.
Il vertice dell'Enel sta in prigione, no?
No,
sì. O mi sbaglio.
Non è. A quel momento volevo. No, questo vorrei dire. Non traduciamola così, perché il disegno è più grande di quello del presidente. Ecco.
Noi eravamo in Sardegna a Capodanno, quando è. Dalla popolazione, qui era la Calbonia, Iglesias, la Calbo Sulcis, speravano in questa utilizzazione ancora del carbone attraverso la gasificazione,
sì. Sì.
Con la contraddizione a parte appunto del fatto che poi sarebbe stato portato nel continente, eccetera, senza l'utilizzazione locale.
Ma non,
comunque sì, è stata non, decisa non, questa, per sì. Loro la decisione che gli garantiva una possibilità di futuro, quindi anche sospendevano l'occupazione delle miniere, eccetera.
Non te lo so dire, adesso è un po' di tempo che seguo di meno i problemi. La gasificazione si può fare, costa di più, si fa anche in maniera abbastanza pulita, costa di più.